L'intelligenza artificiale è uscita dalla dimensione della promessa tecnologica ed è entrata nella quotidianità del lavoro. Questo, insomma, lo sappiamo. Ma il punto oggi non è più soltanto capire che cosa l'intelligenza artificiale sappia fare, ma che cosa stia già cambiando nelle professioni, nelle aziende, nella visione dei rapporti tra proprietari e lavoratori, nelle assunzioni e nella distribuzione del potere economico. Un recente report di Anthropic, una delle aziende leader nel settore dell'intelligenza artificiale, ha provato a misurare per la prima volta non il potenziale teorico dell'intelligenza artificiale, ma il suo impatto concreto sul mercato del lavoro. Non ci sarebbe, almeno per ora, un'esplosione della disoccupazione, ma ci sarebbero dei segnali precisi di trasformazione, chiamiamola così, soprattutto nei lavori amministrativi, creativi e nei cosiddetti lavori cognitivi, anche se non è che, insomma, chi lavora in fabbrica non usa ovviamente il cervello. Comunque, parallelamente, le grandi aziende dell'intelligenza artificiale stanno cambiando natura. OpenAI, Anthropic e xAI, le cosiddette Big Three, le grandi aziende dell'intelligenza artificiale, si preparano a una possibile stagione di quotazioni in borsa e raccolte gigantesche di capitale. Un passaggio che potrebbe segnare l'ingresso definitivo dell'intelligenza artificiale nel cuore della finanza globale. Ma con quali effetti e con quali rischi per i lavoratori e con quali implicazioni sui modelli di lavoro? Noi ne parliamo con Francesca Coin, ben trovata.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, Francesca Coin è sociologa e autrice, studia le trasformazioni del lavoro contemporaneo con particolare attenzione agli effetti sociali delle tecnologie e del capitalismo digitale. E buongiorno anche ad Alessandro Longo, ben trovato anche a lei. Buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Lei è giornalista scientifico, esperto di nuove tecnologie e direttore di Agenda Digitale. Allora, magari iniziamo direttamente con lei, Longo. Il report di Anthropic suggerisce quindi che i lavori più esposti o più a rischio non sarebbero quelli, diciamo, manuali, ma quelli amministrativi, impiegatizi e cognitivi. È lì che si gioca oggi la vera questione sociale e poi è un ribaltamento culturale rispetto all'idea che il lavoro, chiamiamolo intellettuale, fosse il più sicuro?
Beh sì, effettivamente l'intelligenza artificiale generativa ha posto questa come grande novità, mentre prima l'automazione che è entrata nelle fabbriche riguardava appunto il lavoro manuale, adesso invece negli ultimi anni, soprattutto con l'intelligenza artificiale generativa, quindi quella di ChatGPT e dintorni, a essere automatizzabile più questo lavoro cognitivo basato sulle parole o basato sui numeri, tanto per essere chiari, quindi il lavoro del creativo, il lavoro di chi scrive documenti, il lavoro anche di chi programma codice. E qui è l'attuale frontiera dell'intelligenza artificiale, però sappiamo che è un'innovazione che continua ad avanzare, quindi già qualcuno sta adesso provando a sviluppare robot che con gli sviluppi futuri dell'intelligenza artificiale possa fare alcune altre cose manuali, per esempio lavorare nei magazzini meglio o altre cose che si possono fare in fabbrica, mentre ancora più in là, tanto per dare un quadro generale, potrebbe essere l'arrivo di robot che sostituiscano lavori manuali più variabili come il lavoro di infermiera, il lavoro lavoro a casa, il lavoro di golf, badanti. Tutto questo però è in un futuro molto lontano, probabilmente, perché l'intelligenza artificiale adesso non è tanto capace di lavorare in contesti molto variabili, imprevedibili, con persone, animali e situazioni non strutturate, a differenza della fabbrica.
Francesca Coin, a proposito anche di questo, le aziende dell'IA sostengono spesso che i loro strumenti siano in grado di aumentare il lavoro umano più che sostituirlo. Quanto c'è di reale, quanto invece di retorico o fantasioso all'interno di questa distinzione, secondo lei?
Ma dunque stiamo guardando un po' l'inizio di una trasformazione, quindi effettivamente le interpretazioni che troviamo sono spesso divergenti. Per esempio l'ultimo numero dell'Economist apriva sull'apocalisse produttiva, però poi se andiamo all'apocalisse dei luoghi di lavoro e dell'occupazione, però poi se andiamo a guardare i dati appunto sono più le figure più giovani che stanno trovando delle effettive trasformazioni nel mercato del lavoro, le cosiddette entry-level jobs. E da un lato c'è una tendenza, specie per il mercato anglo-americano, che è molto diverso dallo sviluppo che sta prendendo l'industria cinese, che è più orientata sulla robotica, però nel mondo anglo-americano appunto c'è una tendenza da un lato a voler essere rassicuranti, dall'altro a voler essere eclatanti, e quindi le informazioni sono al momento contraddittorie. Di sicuro stiamo guardando a una trasformazione più profonda, credo si possa dire, rispetto a quello che spesso immaginiamo quando pensiamo al singolo chatbot, perché noi pensiamo ancora all'intelligenza artificiale come un chatbot, invece stiamo pensando a una trasformazione nel modo di produzione, che quindi avrà un impatto sul patto sociale, sull'organizzazione sociale, sulle interazioni. Il paragone più appropriato che mi viene in mente è una trasformazione simile a quella del Fordismo all'inizio del secolo scorso.
Alessandro Longo, tra l'altro, ora non so se chiamarlo proprio elefante nella stanza, ma almeno un paradosso interessante, possiamo chiamarlo così. Le aziende che producono gli strumenti di intelligenza artificiale sono anche quelle che studiano spesso il suo impatto sul lavoro. Possiamo davvero fidarci di questi report o, insomma, esiste un leggero conflitto di interessi?
Beh, certo, bisogna sempre tenere conto di questo. Ci sono diverse questioni da considerare. Anthropic, che ha fatto quella previsione, è la società di intelligenza artificiale più attenta all'etica, quindi agli impatti che la sua stessa innovazione, l'intelligenza artificiale, potrà avere sulle nostre vite, società, diritti, valori. Non è un caso che il Papa, poco prima della sua prima enciclica, appunto dedicata all'intelligenza artificiale, ha incontrato solo il capo, solo una persona di Anthropic. Quindi è come se fosse Anthropic un po' il ponte etico-morale per eccellenza tra le aziende di intelligenza artificiale, però è giusto anche sapere che è una fonte di parte. Per esempio Dario Modei, che è il capo di Anthropic, dice che circa il 50% dei lavori sono a rischio nei prossimi anni a causa dell'intelligenza artificiale, una previsione che non tutti gli esperti condividono, anche all'interno della stessa industria. Può anche essere che sia una esagerazione, forse in buona fede o in mala fede. In buona fede è facile avere delle esagerazioni quando lavori in un settore, è normale provare a esagerare l'importanza di quello che fai, una cosa anche che fai, puoi fare in buona fede. Quindi serve moltissimo, giustamente cogliendo la vostra provocazione, la vostra indicazione, serve moltissimo avere fonti indipendenti che facciano stime, analisi, previsioni di impatto, fonti che non possono che essere quelle istituzionali, quelle che vengono dall'Unione Europea, dai vari governi, da istituzioni ONU per esempio. Questo purtroppo è in ritardo. Perché è in ritardo questa forma di analisi indipendente? Per lo stesso motivo, penso, per cui l'AI è fatta soprattutto dalle massime aziende mondiali, dalle big tech. C'è un ritardo non solo tecnologico del pubblico verso il privato, ma forse anche, potremmo dire, gnoseologico, di comprensione di quello che sta succedendo. Questo è purtroppo è uno dei grossi problemi che abbiamo di fronte all'avanzata dell'intelligenza artificiale, ossia c'è un ritardo istituzionale nel capire, gestire e comprendere il fenomeno, e questo rischia di creare grosse diseguaglianze, grosse asimmetrie di potere soprattutto, come ha detto il Papa del resto.
A proposito di diseguaglianze, lei Coin la scorsa settimana ha scritto un pezzo sulle parole pronunciate da Bill Winters, CEO di una banca multinazionale britannica potentissima, mentre stava annunciando un piano per tagliare circa 8.000 posti di lavoro nei prossimi 4 anni per sostituirli con l'intelligenza artificiale. E lui ha detto che la priorità della banca non è ridurre i costi, ma sostituire capitale umano di scarso valore con il capitale finanziario e con il capitale di investimento. Lei chiudeva il suo pezzo ponendo una domanda che allora le rigiro. Quale tipo di società è sotteso a un modo di produzione che considera l'umano utile solo quando porta rendimento?
Ma secondo me questa è veramente la domanda, nel senso che un tema preliminare è esattamente a cosa serve l'intelligenza artificiale nei suoi utilizzi più diffusi in Occidente, perché in Occidente, se guardiamo appunto le rilevazioni, questa viene spesso usata per un utilizzo privato, il che significa che si esternalizza appunto a questi modelli tutto quel lavoro burocratico molto spesso che è stato peraltro introdotto negli ultimi 20 anni, quindi si facilita anche un aumento della produttività e un'esternalizzazione, se vogliamo, della burocrazia. Ma tolto questo, quale tipo di necessità sociale è legata all'intelligenza artificiale? E paradossalmente questa è una domanda priva di risposta, perché se appunto da un lato questi momenti di verità come quello di Bill Winters che diceva l'essere umano sarà in grado di produrre meno di questi modelli, per cui eliminiamolo come un investimento di scarso valore, cioè non di meno la trasformazione sociale sottesa alla possibilità di utilizzo dell'intelligenza artificiale richiede tutta una nuova infrastruttura digitale che in Ticino, ma anche in Lombardia, in realtà ovunque, sta richiedendo di ricablare il mondo e anche di costruire data center, che sono proprio l'infrastruttura digitale necessaria. Intendo dire, forse come società dobbiamo anche aprire una discussione su quali sono i costi in termini di consumo energetico necessari per far funzionare questa grandissima evoluzione tecnologica e quali sono i benefici che portano, se alcuno.
Tra l'altro, storicamente le innovazioni tecnologiche hanno anche creato nuovi lavori, ma spesso dopo aver distrutto quelli precedenti. Quindi mi riallaccio un po' anche a quanto stava dicendo lei. Abbiamo ancora il tempo sociale per riuscire ad assorbire questa trasformazione, Coin?
Dunque è una trasformazione che sta accelerando, io sto seguendo soprattutto appunto la costruzione di data center che ha un ritmo rapidissimo e che ha delle implicazioni molto forti. Per fare un esempio, appunto si stima che nella cintura di Milano il consumo energetico aumenterà di 10 volte nei prossimi 5 anni, quindi si tratta di trasformazioni strutturali così rapide che è difficile anche discuterne, perché la cittadinanza non ha ancora metabolizzato appunto cosa sono questi strumenti, a cosa servono e quali sono i loro costi, e quindi le temporalità che stiamo osservando sono fortemente discroniche. La possibilità di una organizzazione democratica o di una dialettica democratica rispetto ai costi ambientali, ai costi cognitivi, pensiamo all'utilizzo nelle scuole, nelle università, all'implicazione della trasformazione dei modelli didattici. Questo ha una rapidità molto veloce che supera la capacità di controllo democratico. Il controllo democratico molto probabilmente arriverà più lentamente, e questo è inevitabilmente un problema molto grosso richiede un lavoro di informazione appunto come quello che state facendo e anche di partecipazione democratica con una certa urgenza, mi verrebbe da dire.
Alessandro Longo, sentivo che lei stava insomma in qualche modo partecipando al pensiero, alla riflessione di Coin.
Sì, condivisibile.
Manca ancora quindi il controllo democratico, ma l'Europa sembra in questo momento avere un ruolo in tutto ciò come istanza, diciamo, regolatrice più che protagonista industriale. Secondo lei è un limite o potrebbe diventare un vantaggio?
Beh, è un limite. L'Europa è in ritardo sull'innovazione tecnologica e soprattutto rispetto all'intelligenza artificiale. Questo è ovvio, dicono tutti i dati, e anche in ritardo non solo nella creazione di nuovi modelli di intelligenza artificiale, ma anche nella creazione di paper scientifici. Ora la Cina è il primo paese che produce paper scientifici sull'intelligenza artificiale, quindi siamo in ritardo anche sulla ricerca, che è un punto di forza storico per quanto riguarda in generale. Al momento l'Europa ha fatto sotto l'AI Act, quindi un regolamento che prova a mettere dei paletti all'uso dell'intelligenza artificiale, stabilisce dei profili di rischio, dice che insomma alcune cose non si possono fare assolutamente, la sorveglianza di massa, altre cose sì, però serve un grande controllo dal punto di vista delle istituzioni perché venga fatto bene, per esempio l'utilizzo delle AI per lo screening dei candidati per un posto di lavoro o per un sussidio pubblico di welfare. E tutto ciò però non basta, l'Europa stessa l'ha capito, l'ha detto chiaramente e infatti sta facendo dei piani, grossi piani di investimento in data center, in fabbriche di chip, sul cloud, che sappiamo che è un sistema che abilita effettivamente l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quindi ha capito che non basta regolare la tecnologia creata fuori, ma bisogna anche crearla noi, questa tecnologia, noi europei in senso non solo politico ma anche, come dire, geografico, includiamo qui anche chiaramente la Svizzera, e perché chiaramente è troppo limitante provare a regolare qualcosa fatta da fuori. Prima di tutto perché potrebbe non essere possibile, se loro fanno quella tecnologia e noi la vogliamo usare, beh, provare a regolarla è un po' come provare a mettere dei paletti a un fiume in piena. Invece se la facciamo noi la possiamo fare come serve a noi, secondo i valori della nostra società, i valori europei che sono rispetto a quelli americani più improntati alla distribuzione della ricchezza, a un dibattito democratico più ampio, ecco, che comprende tutti diversi paesi e diversi soggetti. Quindi effettivamente questa è la più grande sfida che l'Europa e forse possiamo dire anche la democrazia ha affrontato negli ultimi, penso, 80 anni.
Tutto ciò poi, diciamo, si riversa nel lavoro pratico di molti lavoratori che raccontano di usare l'intelligenza artificiale per stare al passo con ritmi sempre più intensi. Rischiamo che la tecnologia diventi non una forma di riduzione di un certo tipo di lavoro, ma un acceleratore della pressione lavorativa. Insomma, se dimostri di poter lavorare sempre più velocemente grazie all'intelligenza artificiale, facendo astrazione per un momento dalla soddisfazione che ne puoi trarre come lavoratore o anche dalla qualità del lavoro, stai comunque confermando in questo modo al sistema che potrà continuare a chiederti sempre di più. A che prezzo?
A un alto prezzo, credo che questa sia una delle conseguenze quasi inevitabili, stanti le cose. Credo che l'accelerazione dei processi produttivi, cognitivi, in varie filiere sia quasi inevitabile, a discapito della qualità, a discapito della salute, e credo anche, diciamo, soprattutto questo l'abbiamo già visto in alcuni settori, appunto la traduzione, la grafica, i settori creativi, anche a discapito delle retribuzioni, perché in alcuni casi il fatto stesso che ci possa essere un'assistenza dell'intelligenza artificiale su alcune professioni ha portato anche, diciamo, a una specie nei lavori autonomi, a un abbattimento dei compensi. E queste tre cose sono preoccupanti, secondo me, soprattutto in questo caso nel lavoro intellettuale. Un tempo si diceva penso mentre scrivo e scrivo per pensare, adesso c'è qualcuno che pensa per te, ma anche nelle scuole, nelle università, l'impatto di questi strumenti purtroppo noi lo vedremo tra 10-15 anni, quando appunto le nuove generazioni educate con AI insomma saranno adulte, ma è troppo tardi, è un grande esperimento sociale e invece avrebbe non è pericoloso testare questi strumenti così direttamente sulla popolazione.
Siamo partiti da un recente report di Anthropic, una delle aziende leader nel settore dell'intelligenza artificiale, che ha provato a misurare per la prima volta non il potenziale teorico dell'intelligenza artificiale, ma il suo impatto concreto sul mercato del lavoro. E siamo arrivati a raccontare anche nuovi modelli di organizzazione del lavoro fondati, Coin ce lo stava dicendo, anche su questo abbattimento dei compensi, flessibilità estrema. E quindi io ringrazio molto i nostri ospiti. Purtroppo abbiamo finito il nostro tempo a disposizione. Francesca Coin, grazie.
Grazie a voi.
E grazie anche Alessandro Long, grazie entrambi. A presto, risentirci.
Grazie.